Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up.
E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus Peter Siegler.
La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge.
Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile, il nostro appuntamento settimanale con le pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Statistiche, parametri, numeri, percentuali. Nel mondo d'oggi tutto è misurabile, tutto è traducibile in cifre, indicatori quantitativi. Ma come si misura, per esempio, la povertà? Come si misura la felicità o l'istruzione o la preparazione dei nostri studenti? Beh, un tempo bastava il reddito, il potere d'acquisto nel caso della povertà e della ricchezza. Nel caso dell'istruzione si prendevano in esame i voti o il titolo di studio, ma sempre di più questi parametri appaiono insufficienti a rispecchiare l'estrema crescente complessità dei fenomeni sociali, dei divari di ricchezza materiale o intellettuale tra gli individui, tra i popoli, tra i diversi strati sociali. Di questo tema parleremo oggi alla finestra sul cortile, ma intanto sentiamo cosa prevede il nostro sommario.
Stati Uniti. Leggere o guardare? Ecco come internet ha modificato, in peggio, le nostre abitudini di lettura. Germania. Nasce la camminatologia, una disciplina universitaria che ci insegna a non correre troppo e a guardarci intorno. India. La povertà non si misura solo in termini di diritto. E il governo indiano studia un nuovo modello per calcolarne la diffusione. Brasile, neorealismo da favela. Sempre più film raccontano la vita nelle baraccopoli e ce ne mostrano il vero volto. Inghilterra, la comunità islamica contro un videogame. Vince chi massacra il maggior numero di musulmani e cattura Osama. Russia, raccolte in un libro le barzellette che circolavano ai tempi dell'Unione Sovietica, quando ridere era l'unica forma di opposizione.
Helpless in the city, sventurati nella città, è il titolo di un articolo di Anuranda Raman su Outlook India, il settimanale indiano, ed è dedicato al problema delle statistiche sulla povertà urbana, la cosiddetta soglia di povertà. È visto dal duro mondo dei poveri nelle città indiane, scrive Raman, il regno di carta dei modelli statistici è lontano anni luce. Questo perché? Perché i criteri con cui fino adesso si è misurata la povertà appaiono inadeguati a riflettere, insomma, quelle che sono le reali condizioni dei poveri indiani, che rappresentano un terzo dei poveri globali in base alle statistiche della World Bank. Il benchmark, cioè il parametro della World Bank per definire una persona, un individuo povero, è il livello, il potere d'acquisto giornaliero, che fino a qualche tempo fa era di $1 a testa, adesso è salito a $1.25 o a $1.35 per la Asian Development Bank, che adotta evidentemente un criterio diverso. Ma ora uno studio indiano, del ministero indiano, propone dei nuovi criteri e in particolare, insomma, si propone di creare una specie di atlante della vulnerabilità sociale per identificare i poveri delle città. Tra questi parametri, più ancora che il potere d'acquisto, conterà l'accesso ai servizi pubblici e alla rete di protezione sociale, non solo, ma anche per esempio la qualità e la provvisorietà o meno del rapporto di lavoro e anche il fatto della presenza in famiglia di persone anziane o disabili che sono a carico del capo famiglia, nonché ovviamente la differenza tra i sessi, perché spesso, insomma, la donna è più povera dell'uomo in India, soprattutto se rimane vedova o non è sposata. Ma intanto ci ha raggiunto l'ospite che salutiamo, Mariella Gramaglia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mariella Gramaglia, giornalista, studiosa del movimento delle donne, è stata anche direttrice di Noi Donne, è stata anche assessore alle politiche per le pari opportunità e la semplificazione del Comune di Roma e ha passato un anno in India. Adesso è tornata.
Sì.
Ecco, che cosa ha fatto esattamente in India?
Ma guardi, io in India mi sono occupata di cooperazione allo sviluppo e me ne sono occupata per un'organizzazione non governativa che si chiama Progetto Sviluppo e che fa capo alla CGIL, il sindacato. E non è un caso questo, perché in realtà il mio maggiore impegno, ho seguito più di un progetto in India, ma il mio maggiore impegno è stato a fianco di un sindacato di donne che si chiama SEVA, Self-Employed Women's Association, che è proprio un sindacato che tocca e approfondisce in maniera particolarmente felice e profonda questi temi legati alla povertà e alla marginalità di cui lei faceva cenno prima, cercando anche di collegarli naturalmente ai diritti delle donne e ai diritti del lavoro.
Ecco, lei ha raccontato questa sua esperienza in un libro, Indiana, nel cuore della democrazia più complicata del mondo, che è stato pubblicato da Donzelli. Ecco, e lì lei, diciamo, sostanzialmente esplora la realtà dell'India al di là dei facili cliché a cui ci siamo abituati in questi ultimi anni, del miracolo di Cindia, no? Cioè questa specie di area miracolosa più dinamica del mondo in termini di sviluppo economico e sociale, cioè per cui noi vediamo gli indiani più famosi sono questi nuovi ricchi o le stelle di Bollywood, i miliardari dell'informatica, giovanissimi, ma questi sono una minoranza, no? Sono
assolutamente un'esigua minoranza, sa, se lei
anche molto numerosa che... però è comparata, diciamo, sono 100 milioni
certo,
di persone,
perché parliamo di un paese con più di un miliardo di abitanti, quindi un'esigua minoranza è sempre 150 milioni di persone, cioè la somma di 3 o 4 paesi europei, e quindi naturalmente 150 milioni di persone benestanti sono uno straordinario mercato, ma poi ci sono tutti gli altri, di cui 800 milioni sono con molta probabilità nella situazione che lei descriveva poco fa, cioè persone per le quali racimolare 2000 calorie al giorno,
esatto, questa è la razione, esatto, sì.
Questa è la razione minima di sostentamento, è un'impresa ed è spesso un'impresa molto difficile, e l'India è ancora questo, e pesa anche numericamente sulla scena mondiale, perché come lei ricordava un terzo dei poveri del mondo sono indiani.
Sono concentrati qui, insomma, e quindi quel proverbio indiano che dice qualunque cosa tu dica dell'India è sempre vero anche il suo contrario, mi pare che lei lo citi nel suo libro, no? Questa
è assolutamente vero, guardi, io ho cercato di raccontare anche delle cose molto concrete, non solo delle questioni di scenario che pure hanno la loro importanza. Le voglio fare un esempio molto semplice. Io ho visto, per esempio, che le mie amiche del sindacato SEVA, di cui parlavo prima, riescono con l'aiuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a curare la tubercolosi praticamente gratis, o comunque con una partecipazione del paziente povero degli Islam,
sì,
modestissima. Lei sa che la tubercolosi è una delle più gravi malattie del mondo in via di sviluppo ed è anche una malattia a rischio di crescita.
Certo.
Bene, il governo indiano non prevede nessuna copertura del servizio sanitario, chiamiamolo così, per i poveri. E vede, l'altra cosa che mi colpisce molto, visto che appunto parlavamo di popolazione urbana, è che c'è una grande retorica ottimistica sul fatto che in India ci sono tanti giovani, che la popolazione cresce, eccetera. Ora, le stime che fanno i demografi è che nel 2030 più della metà della popolazione attuale dell'India vivrà nelle città, cioè circa 590 milioni di persone.
Questo aggraverà le condizioni sociali anziché migliorarle, questa è la sua...
Esatto.
Cioè l'urbanizzazione diventa poi un elemento negativo, insomma.
Esatto,
non un
l'urbanizzazione
fattore...
così senza, diciamo, una pianificazione in nessuno dei suoi aspetti, può tra l'altro diventare anche esplosivo per l'insieme della popolazione, anche magari per la popolazione più abbiente che ha voglia di pace, di sicurezza, di gradevolezza dei centri urbani, quindi
certo,
può essere un enorme boomerang.
Senta, lei come interpreta queste violenze, queste aggressioni contro i cristiani da parte dei fondamentalisti indù?
Con molta preoccupazione. Io penso che, come in tutte le democrazie, anche in India c'è un grande mito fondativo. E il grande mito fondativo non è soltanto quello anticoloniale, ma è quello della forza, della tolleranza di Gandhi e dell'idea di uno Stato multietnico e multireligioso. Purtroppo questo grande mito fondativo viene periodicamente minacciato, non è la prima volta. Nel 2002 ci sono stati degli pogrom orrendi contro i musulmani,
sì,
e adesso ci sono questi pogrom più piccoli ma altrettanto preoccupanti nei confronti dei cristiani. Io credo che la democrazia indiana si salva solo se mantiene questa sua vocazione pluralistica, che del resto
è
la sua differenza dal Pakistan è il senso della sua nascita.
Non c'è dubbio. Noi ringraziamo Mariella Gramaglia, facciamo molti complimenti e auguri per il suo lavoro così importante per il futuro dell'umanità. A presto,
grazie.
Buon lavoro a voi. E restiamo in tema di povertà, ma ci spostiamo in Brasile. Sulle colonne del Guardian, il quotidiano inglese, David Trihorn, che ha vissuto a lungo a Rio de Janeiro, si sofferma sui film ambientati nelle favelas brasiliane, e in particolare il celebre e fortunato City of God. La città di Dio. Adesso ce ne sarà uno nuovo che si chiama City of Man, e comunque lo stesso City of God è diventato un serial televisivo. Secondo Trihorn, questi film rispecchiano abbastanza fedelmente quella che è la condizione delle favelas, anche se tende ad enfatizzare troppo l'aspetto delinquenziale, tant'è vero che tutti gli abitanti delle favelas in City of God sembrano girare armati, sembrano dei gangster. Comunque, conclude Trihorn, conclude l'articolo del Guardian, questa nuova ondata di film sulle favelas certamente ci aiuta a capire meglio la tragedia della povertà in Brasile, e quello che più di tutti, secondo il giornalista inglese, si avvicina alla realtà è proprio il serial televisivo. E restando sulla stampa inglese, ci spostiamo sulle colonne dell'Independent, dove Josie Clark ci parla di un curioso videogame che francamente non abbiamo ancora visto in Italia, intitolato Muslim Massacre, il massacro dei musulmani. Il protagonista del videogioco è un soldato americano mandato a spazzare via la razza musulmana. Si può immaginare che accoglienza abbia avuto questo videogioco presso le comunità islamiche britanniche. Tra l'altro, appunto, nel videogioco vince chi, oltre ad aver ammazzato un certo numero di arabi, riesce ad arrestare Osama Bin Laden, ma non si ferma lì, arriva addirittura ad arrestare e colpire Maometto e alla fine lo stesso Allah. A noi, francamente, basterebbe nella realtà, non nel videogioco, che qualcuno riuscisse ad acchiappare Osama senza bisogno di fare strage di musulmani innocenti. Adesso c'è Che strada fa, restate con noi.
La finestra sul cortile.
Dallo slow food allo slow reading, il leggere lentamente, la lettura insomma su carta, la lettura dei libri, degli strumenti tradizionali della cultura e del sapere, come antidoto a questa tendenza che hanno i giovani d'oggi a navigare sul web rimanendo alla superficie delle cose, raccogliendo informazioni in pillole senza mai approfondire le cose. È il tema di un articolo di Mark Bauerlein sul Chronicle of Higher Education, che è il principale organo insomma della comunità accademica americana. L'articolo di Mark Bauerlein fa riferimento ad una ricerca di Jacob Nielsen, che è uno dei guru insomma della cultura sul web, che ha fatto un'indagine su 232 individui per capire come si leggono le pagine sugli schermi dei computer, e ha scoperto che queste pagine web, questi testi letti online, vengono letti con uno strano sistema che lui definisce come la lettera F, perché in pratica all'inizio del testo il lettore, chiamiamolo così, o l'utente di internet legge da sinistra verso destra come se fosse una pagina scritta, questo nelle prime righe. Poi mano a mano che scende, lo spostamento dello sguardo orizzontale si riduce sempre di più, proprio come nella lettera F, fino a che nell'ultima parte del testo in pratica il movimento dell'occhio è verticale, insomma coglie soltanto delle parole chiave, viene attratto soltanto da sottolineature o dal colore dei caratteri, insomma da variazioni visuali nel testo e non dai contenuti. F come fast, come veloce, e questo è quello che fanno gli utenti di internet. Quindi la conclusione di Nielsen è che l'uso del web non è paragonabile alla lettura. Chi sta su internet in pratica non legge, cioè la lettura è un'altra cosa. Questo vale soprattutto per i teenager, sostiene Bauerlein e sostiene anche Nielsen, e questo getta un'ombra pesante di dubbio sull'utilità di quegli enormi investimenti che hanno fatto le scuole americane, ma anche in altri paesi, per dotare ogni classe di computer e ogni studente di computer. C'era il famoso motto di Bill Gates qualche anno fa che diceva proprio lo slogan "un computer per ogni studente". Ma Bauerlein ha fatto anche un esperimento in una sua classe e ha chiesto agli studenti di memorizzare almeno 20 righe di versi e di recitarli ad alta voce come si faceva nelle scuole di un tempo, e uno studente ha detto "ma perché? Perché dovremmo fare questo?" E in effetti, scrive Bauerlein, era una domanda intelligente, perché dice "perché dovremmo imparare a memoria delle poesie che possiamo benissimo trovare su internet con un semplice click del nostro mouse?" Ma intanto salutiamo l'ospite, il professor Raffaele Simone. Buongiorno.
Buongiorno.
Il professor Simone è un linguista italiano dei maggiori studiosi europei di linguistica e filosofia del linguaggio e anche della cultura, è autore di molti libri anche proprio sui problemi educativi e della scuola. Il suo ultimo libro è Il mostro mite, perché l'Occidente non va a sinistra, quindi un tema un pochino più vasto, pubblicato da Garzanti recentemente. Professor Simone, nella sua esperienza di docente, di professore universitario, e come valuta l'impatto di internet sulla formazione degli studenti?
Posso dire, prima ancora di rispondere alla sua domanda, che mi fa molto piacere che anche negli Stati Uniti comincino ad affiorare le posizioni di dubbio, se non di contrarietà nei confronti della cosiddetta rivoluzione digitale. Io qualche anno fa ho scritto un altro libro intitolato La terza fase, forme di sapere che stiamo perdendo, nel quale sostenevo da reazionario che la cultura digitale è nemica di una varietà di forme di cognizione, mentre sembra essere la maggiore amica della conoscenza. Tra le altre è nemica della lettura, quindi vedere che qualcuno si associa a una posizione che fu a suo tempo accusata di essere passatista mi fa sordidamente piacere. Nella mia esperienza di professore universitario le cose che dice Nielsen si confermano tutte quante. Io noto le seguenti cose, senza aver fatto ricerche come lui, noto pressoché continuamente le seguenti cose e le osservo su tesi e tesine, cioè su elaborati che gli studenti preparano continuamente. Non soltanto la lettura viene fatta sommariamente,
ma anche la scrittura, cioè
ma
si fa
anche la scrittura
copia e incolla, copia e incolla.
Non solo per questo, ma la maggior parte degli studenti che lavorano su schermo, cioè praticamente quasi la totalità, non hanno l'abitudine di rileggere quel che essi stessi hanno scritto. E in altre parole, non so bene se per la sua apparenza di fluidità o se per l'aumentare la distanza fra l'occhio e l'oggetto scritto, si tende a scrivere, a dare una guardata piuttosto che a revisionare con cura e a chiudere. I testi stampati non vengono riletti, di modo che noi abbiamo non soltanto testi ottenuti da copia e incolla, quello è già un livello più complicato, che significa essenzialmente che pochi si domandano qual è la qualità delle fonti da cui prendono, certo, i frammenti che incollano, ma anche testi sballati dal punto di vista della ortografia, della decenza grafica, dell'accuratezza formale, visto che la rilettura, la lettura che rifinisce il proprio testo è praticamente una fase ormai superata. Devo dire anche che questa impressione ce l'ho anche su me stesso, il che vuol dire che c'è una, come dire, probabilmente la macchina che induce.
Sì, c'è un virus quasi, no?
Che si comporta. Sì, la macchina che ci infetta. Quando scrivo una cosa, se voglio che sia accurata, devo stamparla e rileggerla con calma sulla carta. Cioè la carta non soltanto perché scrocchia fra le dita e ha un certo odore, mentre lo schermo non ce l'ha, permette un contatto più diretto col grande mistero del testo che una persona ha un istante prima generato e chiuso. Ecco, quindi confermo pienamente
per quanto riguarda la diagnosi. Forse lei si sarebbe augurato di avere torto, invece purtroppo ha avuto ragione, insomma, quando c'era questa ebbrezza collettiva di cui tutti quanti, insomma, io stesso, insomma, ammetto di esserci caduto in questa fede nel progresso digitale di internet eccetera, come se questi potessero sostituire o rendere più diffusa, più democratica e in qualche modo più accessibile la cultura per tutti, mentre invece ha reso accessibile le informazioni, e spesso informazioni che non vengono selezionate.
Ecco,
ma per passare invece dalla diagnosi alle possibili terapie, ecco, Bauerlein propone per l'appunto di rieducare i giovani, impresa veramente titanica, all'uso degli strumenti cartacei, anche nelle ricerche, per esempio andare in biblioteca, aprire delle schede cartacee, consultare dei documenti. Questo secondo lei è una cosa possibile, fattibile?
Beh, finalmente ho trovato una persona più passatista di me. Io credo che quelle proposte di Bauerlein siano toccanti, patetiche, ma del tutto inutili, perché il movimento verso la digitalizzazione e la lettura della scrittura è talmente capillare e diffuso che tornare indietro mi pare un'operazione impossibile. Io credo invece che bisogna sforzarsi di capire un fatto che in diversi miei lavori ho cercato di descrivere e anche se possibile di applicare, sia pure senza successo, a me stesso, e cioè che l'età della scrittura su carta e gradualmente dopo della lettura da carta sta lentamente ma inesorabilmente finendo, e che la generazione mia e anche la sua, che Berge e anche quella probabilmente dei due autori statunitensi di cui stiamo parlando, rappresenta forse l'ultima retroguardia di quel tipo di cultura. I giovani leggono e soprattutto scrivono su oggetti vari, dal telefonino al computer, quindi arrendersi all'idea che la maniera di leggere e rispettivamente di scrivere è cambiata, cambierà e cambierà sempre più drasticamente. Io credo che un'altra lettera evocativa oltre alla F sia la S come iniziale in superficie.
Certo.
La lettura si fa più superficiale, la scrittura anche, il che non significa necessariamente che sia peggiore, soltanto si passa da un paradigma a un altro. Dico cose a cui non riesco a credere, ben inteso. Bisognerà abituarsi e persuadersi gradualmente che questo è lo stato delle cose, che quindi il nuovo standard verrà raggiunto dentro quel paradigma piuttosto che rabberciando delle forme riverniciate del nostro antico paradigma, che tutto sommato è il paradigma di Platone.
Ma non pensa che il libro comunque come oggetto, come strumento di diffusione della cultura e del sapere rimarrà comunque insostituibile?
Io penso che rimarrà, ma non insostituibile. Per il momento l'unico dato confortante è che il libro elettronico è stato un formidabile scacco.
Ah, su questo non c'è dubbio.
In tutto il mondo, ma probabilmente per l'insufficienza del supporto materiale. Quando noi avremo un supporto materiale più leggero, più schiacciato, più sottile, che si può mettere in tasca, che funziona velocemente, in cui il carattere è più definito, noi libri probabilmente li leggeremo così.
Beh, questo non sarebbe nemmeno poi una cosa così sgradevole, insomma.
Ci toglierà a quelli, ai passatisti come me, ci toglierà il piacere di sfogliare, di annusare, di sforzare un po' il libro perché si apra e stia aperto sul tavolo.
Certo, però ridurrà il peso dei nostri bagagli. Ecco.
Sì, certo. Quindi penso che dobbiamo guardare queste cose come da una nave che si allontana dalla costa. La costa è ferma, la nave che si allontana siamo noi, la nuova generazione si inventerà altri paradigmi.
Speriamo di non affondare, ecco, questa
è la cosa. Speriamo che siano tolleranti con noi, che certamente ci allontaniamo e qualche rischio di affondare lo corriamo, non c'è dubbio.
Grazie professor Simone, buona giornata e a presto.
Grazie, arrivederci.
E E a proposito di slow life, ci spostiamo in Germania, dove il nostro Alessandro Melazzini ci racconta di un curioso congresso che si è tenuto a Francoforte, un congresso internazionale, il primo in assoluto, di passeggiatologia. Che razza di scienza è questa? È la scienza del passeggio, ma non è una semplice associazione di flaneur che amano andare a zonzo per le città. È una vera disciplina universitaria fondata dal sociologo e urbanista svizzero Lucius Burckhardt, morto nel 2003. Alla base di tutto l'idea che l'uomo moderno, ormai abituato a spostarsi con sempre maggiore velocità, traffico permettendo, ha perso l'abitudine a osservare e riflettere su quanto lo circonda. E questa insensibilità rende sempre più difficile creare un'armonia tra uomo, natura e architettura. La soluzione, secondo Burckhardt e i passeggiatologi, è proprio tornare a scoprire il territorio in cui abitiamo, calcandolo a piedi. Un buon consiglio, quello dei camminologi riuniti a Francoforte, ma chissà se in sala c'erano proprio tutti o qualcuno ha preferito andare a spasso. Qual era la differenza tra Stalin e Roosevelt? Beh, Roosevelt collezionava le barzellette che la gente raccontava su di lui. Invece Stalin collezionava la gente che raccontava le barzellette su di lui. Questa è una delle tante barzellette che si raccontavano in Unione Sovietica, di cui parla James Marson sul Moscow Times. E dice che in realtà queste barzellette ebbero un ruolo importante nella fine della Unione Sovietica. Castigant ridendo mores, dicevano i latini. In Unione Sovietica, in un regime totalitario comunista, il riso era l'unica arma che la gente aveva contro il potere. E nell'Italia di oggi invece è il potere che pretende di farci ridere. Noi non abbiamo più gli occhi per piangere. E invece il nostro premier è rimasto l'ultimo che ancora si diverte per le barzellette, quelle che racconta lui. E per oggi è tutto. Ringrazio Laura Marchesi in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti. Thank you.